Ciao a tutti da Faz, benvenuti alla puntata numero 368 di Boldolai, stavolta la 368 sul serio, quindi proviamo a tornare un po' alla normalità, anche se credo che l'onda lunga della morte di Kobe durerà mesi, anni, non ne ho idea sinceramente, e personalmente è durata anche qualche giorno, non nel senso che vabbè, vai in giro e sei a lutto come se ti morisse un parente stretto, però per dire, io per tre giorni non ho guardato i risultati dell'NBA la mattina, che per me è una roba che non capitava, credo, veramente dal 96, quindi vabbè, insomma, è stata un po' una roba strana. Ciao, Lore.
Buonasera a tutti.
Ciao, Sho.
Ciao a tutti.
Ciao, team.
Ciao a tutti. Poi facciamo lo spazio Sanremo oggi.
Ne parliamo più avanti. Vediamo quanto dura quello che dobbiamo fare, poi vediamo che ora arriva.
Sono preparato meglio del solito, quindi.
Lo sapevo. Ciao, Fleccio.
Ciao a tutti.
Allora, il pubblico di Boldolai si divide in due parti, è molto polarizzato e la zona grigia non esiste. Ci sono quelli non azzardatevi a parlare di Sanremo e quelli non azzardatevi a non parlare di Sanremo. Quindi a un certo punto avviseremo...
Va detto proprio che il secondo gruppo siamo io e Tim, in realtà.
No. Daremo fuoco a quanti non si interessano, questo tipo caccia alle streghe. La democrazia è sopravvalutata.
Vabbè, quello l'ho sempre sostenuto, con questo sfondato una porta aperta. Però vabbè, fa niente. Quindi credo che dopo un'ora avviseremo, fermi, da qui in poi Sanremo e cazzi vostri. Quindi tutti i non amanti di Sanremo avranno modo di chiudere. Al massimo non sentite la sigla, ma voglio dire, sopravvivete uguale. E tutti gli altri invece, vabbè, indicheremo magari a caratteri cubitali, da qui in poi c'è Sanremo. Mamma, cosa ci tocca fare. A tal proposito dico subito che quasi certamente giovedì sera, ore 21, non lo so, credo che Sanremo inizierà alle 21.30 o 21.45, dati i tempi soliti di quella roba lì, comunque noi magari facciamo un po' prima, ma in ogni caso avviseremo, ci sarà la replica della boiata dell'anno scorso, quindi l'episodio crossover tra noi e Vox to Box, con Fleccio che si cambierà maglietta a ogni cambio di campo, quindi parlerà un minuto in quota Boldolai, un minuto in quota Vox to Box.
Avremo anche le mutande mi cambierò.
Spero bene che tu ti cambi le mutande ogni tanto, poi fai come vuoi. Avremo anche, se non ci ripensano le ultime ore, ma credo e penso di no, due, identificate voi in quale categoria inserire, madrine, co-conduttrici, vallette, non lo so. Io dubito, a parte il disinteresse loro specifico nel farlo, che possano essere catalogate come vallette, perché far vedere le cosce in radio secondo le categorie di Nick non ha molto senso. Però
lo faccio vedere io.
Io anch'io adesso.
Non scherziamo, cioè media lì, media qualche cosa, devono far vedere assolutamente le cosce, cioè nel senso
che... E anche la quota sessista.
Ragazzi, il balletto fa vedere il muscolo. Adesso cerchiamo del balletto.
Ma tu tieni conto che almeno nel tuo caso, che sei preparato, non lo so, ma nel mio caso io sarò assolutamente il valletto, perché sarà gente molto più pronta e preparata di me. Quindi sarò io il valletto delle due ragazze, ma poi facciamo come viene. Vabbè, ma non adesso, andiamo un attimino avanti. Allora, Lorenzo ci ha chiesto Fanta Trade Deadline. No, perché non ci abbiamo pensato, ma anche sinceramente no, perché io non vorrei dire boiate, ma mi pare che in questa trade deadline ci sia da aspettarsi poco. A margine, la trade deadline è giovedì sera alle 21, quindi ci sarà anche quella da commentare. Ma vabbè, detto questo, ovviamente verranno scambiati tipo 12 All-Star, ma io personalmente non vedo una trade deadline super movimentata. Ah, se avete altre idee ditemelo però. Bene, questo silenzio dice tutto, credo. Grazie della collaborazione.
Era un silenzio a senso.
No, lo so, nel senso che non...
No, anche perché fondamentalmente, pensiamo un pochino, allargando un po' il discorso, quali sono i giocatori, esatto, in vetrine in questo momento qui.
E quali squadre sono in giro con, esatto, con la borsa dei soldi anche, sì.
Esatto.
Ma tu vergognati, guarda.
Non la tua vetrina. Non lo so, poi ditemi un pochino voi, perché magari ho fatto qualcosa, però...
Allora, ci saranno le solite mosse di quelli che sono appena sopra Luxury Tax, che fanno 8.000 mosse minori per scendere. però anche chi se ne frega, cioè roba che interessa a me perché sono autistico, ma non frega niente a chi credo ci chiede preview della trade deadline, cioè non vedo veramente mosse che cambiano il roster.
La roba interessante è probabilmente, per me non è interessante, Kuzma, per me non è interessante, però secondo me non si muove, secondo me...
Ma neanche secondo me, ma anche per un discorso emotivo.
Si muove, nel senso, sì, se a parte si muovesse quello, un po' di più.
Ma anche per un discorso emotivo, io non vedo toccare quel roster in questo momento.
No, poi mi sembra che il gruppo,
il primo,
che funzioni, no? Ecco.
E il ora... primo indiziato ad essere spedito via, neanche scambiato, anche soltanto spedito, lanciato verso la luna, era Quinn Cook. Sono usciti 52 video strappalacrime su Quinn Cook, che sì, è sempre cazzo, stato il più grande tifoso di Kobe di tutti i tempi, e come fai in questo momento, te lo tieni lì? E
ora facciamo 80 video strappalacrime su Quinn Cook,
esatto, cioè, te lo tieni fino alla pensione. No, per il resto, più in generale, la dinamica che spesso fa succedere delle trade grosse è il giocatore all-star o comunque vicino a spostare a quel livello lì, che non trova spazio nella la sua squadra non ha niente da dire alla stagione, e allora si muove verso una squadra che si gioca tutte le fish, diciamo così, per migliorare. E quest'anno, avendo un parco di squadre che possono aspirare ai playoff sia da un lato che dall'altro, molto molto vasto, e diventano pochi i giocatori a disposizione, perché in altre situazioni tutte le squadre che erano, c'erano parecchie squadre a questo punto che già non avevano più niente da chiedere, sì, alla stagione, e quindi i loro giocatori erano in vendita. Adesso è difficile immaginare che ogni squadra faccia una blockbuster trade con un'altra squadra che magari è anche lei potenzialmente in lotta per i playoff, quindi è una dinamica strana. Da un lato, una lega così equilibrata è emozionante per quello che ci interessa, dall'altro toglie un pochino di incertezza al fantamercato, che personalmente a me non interessa, quindi per me questo trade-off mi va più che bene. Ecco, per altri che è interessato ad avere, che si esalta quando ci sono le trade deadline in cui 50 giocatori cambiano squadra, ci rimarrà un po' male.
Sì, nel senso che se guardi le classifiche, allora, le squadre che sono fuori sono Golden State, e praticamente la loro trade l'hanno già fatta, perché il giocatore interessante che vanno a dare via era Collin Stein, è stata Dallas fatta. Minnesota sì, potrebbe andare a cercarsi una point guard, ma non è che crescano sugli alberi, e qualcosina hanno già fatto pure loro. Sacramento
è perfetto, fatti Mills,
tutto lo devi smettere di sabotare,
una point guard, una point guard, sì.
Poi Minnesota è una squadra dal respiro internazionale, sai, il general manager o Pobo che sia, non mi ricordo quale sia il ruolo di Rosas, non statunitense, tutte queste cose qua, no, sai.
Sì, è andato benissimo a fare a Minnesota.
Esatto, l'altro, giusto.
Benissimo.
Sacramento secondo me ci crede ancora, e anche fosse non è che ha sti veterani da cedere, anche perché coso, Ariza è già andato. E basta, perché poi da New Orleans sono tutte dentro, nessuno cede giocatori. Se guardi a est, sì, qualcosina, ma tipo i due lunghi di Cleveland, Thompson e Love, ma non so. Atlanta non ha praticamente nulla da cedere perché sono tutti giovanissimi. New York ha forse Morris, ma anche lì se lo prendono Morris è in saldo, se devi pagare Morris non credo tu lo faccia. Washington, Detroit, Charlotte non è che abbiano questi veterani proprio appetibilissimi. Quindi
c'è un veterano, io lo dico perché in vendita, Waiters di On, che secondo me potrebbe far comodo a tanti.
Secondo me volevi dire Deretano ed è uscito veterano.
Può essere.
O questo fa che impressione. Che...
La mia dislessia potrebbe avermi portato così.
È freudiano, vai tranquillo.
No, è un po' stronzo di un Waiters.
Allora,
beh, comunque, allora io dico, qualcuno gli ha passato quell'orzetto gommoso.
È un complotto di Big Pharma.
Scopriremo chi è stato a passare l'orzetto gommoso.
Quindi credo che si possa chiudere qui il discorso. Poi, ripeto, sicuramente c'è da qualcosa, ma nulla che sconvolga la NBA probabilmente, e nulla che meritasse tre ore di delirio nostro sul, appunto, nulla. Invece passiamo un pochino all'attualità, anche perché è strettissima attualità, nel senso che questa roba succede adesso in campo, e io volevo parlare oggi di due giocatori di due squadre. Inizierei da Zion Williamson, se vi dispiace così. Perché ho scritto due tweet prima. A me sembra veramente un supereroe che, ma sia nella prima partita, quella delle quattro triple, che poi piano piano. È come se avesse scoperto dalla sera alla mattina di saper fare delle cose e ha bisogno del periodo di assestamento per organizzarsi. Sarà anche perché in sostanza gli stanno reinsegnando a camminare, a muoversi, a correre per ridurre i rischi di infortunio, che comunque sono e saranno, credo, sempre presenti, ne abbiamo già parlato, insomma non tornerei lì. Sarà perché era convinto forse di trovarsi di fronte a un impatto fisico diverso, perché sai, fare il bullo contro i giocatori da college ci sta, fare il bullo contro i PJ Tucker in teoria ci sta un po' meno, in teoria, però lo fa lo stesso. Ogni secondo sembra che faccia una cosa nuova e sfiori i suoi limiti, ecco, esplori i suoi limiti. Però a me fa spaventissimo. Ditemi,
inizia pure. È impressionante il modo in cui ha approcciato la partita con San Antonio, perché inizialmente sembrava ok, prima partita NBA, gioca sulle uova, era un po' da aspettarselo. Il problema è che dopo ha preso qualche accelerazione di fiducia e lì ha capito che poteva fare le stesse cose che aveva fatto fino al college, le poteva portare anche lì in un certo qual modo, e in quel momento lì sinceramente ha fatto paura per le cose di puro istinto, perché non stiamo parlando di un giocatore tecnicamente tutto da rifinire tecnicamente, ma che ora viaggia intorno a 20 punti e 10 rimbalzi di media, di puro istinto e di pura energia, un'energia che sinceramente è elevata in maniera impressionante da questo atletismo probabilmente inedito, no, sicuramente inedito un giocatore con
sì, sì, la stanza. Cioè, noi abbiamo visto i Giannis, abbiamo visto i LeBron, abbiamo visto gente che vola, abbiamo visto questo
non abbiamo mai visto Blanca di Street Fighter.
Bravo, questo abbiamo mai visto.
Con una NBA jersey.
Porca però.
perché a un certo punto proprio nella prima partita, che l'ho messo anche su Twitter, fa un salto bipodalico che sembrava veramente Blanca, aspettavo che si strappasse anche la maglia, certo.
Mamma.
Però è veramente impressionante. Capisco tutti i dubbi su quello che è il suo gioco ora, però veramente nelle 5 partite che ha giocato, secondo me ha provato a giocare in 5 maniere differenti. Cioè questa situazione è proprio capire a cosa siamo davanti, anche lo staff tecnico, perché poi fondamentalmente è bello lavorare individualmente, sull'individuale, però ovviamente è in partita che riesce a capire cos'è, come puoi costruire un certo tipo di giocatore. E siamo partiti da... Allora, innanzitutto mi è piaciuto un sacco il fatto che Gentry non ha avuto problemi a buttarlo dentro già come numero 5, quindi come centro nelle lineup, soprattutto quelle secondarie, quelle dove non c'era Favors. E lì si è dimostrato che offensivamente veramente può fare la differenza, perché comunque, come ho scritto anche in un tweet, è un giocatore che in transizione può fare tutto, nel senso che può fare tutti i ruoli delle contropiede, può portare palla, può riempire tutte e due le corsie, può giocare da trailer, e nella prima partita ha fatto 4 su 4 a 3 punti, perché giustamente gli si preferisce lasciare il tiro rispetto a che farsi battere su un primo passo, e fa anche il primo rimorchio. È un giocatore da questo punto di vista in contropiede completissimo. E poi dopodiché e il fatto di giocare da 5, ecco, sarà un po' un'azione a questo punto di vista, anche perché questo è uno che da rimbalzo può partire direttamente dal palleggio. Ma la cosa che
parlare di come va a rimbalzo in attacco,
esatto. Infatti, arrivavo anche a quello, giustamente, perché a rimbalzo in attacco è un giocatore difficile da fermare, perché comunque sono 130.
Come cazzo lo tagli fuori questo?
Come lo cazzo tagli fuori? E poi.
Ma anche tanto se lo tagli fuori ti salta sopra, cioè.
Esatto, anche, esatto. Anche. Se li tagli fuori, sei sicuro te che uno con la spinta bipodalica come la sua riesce a prendergli comunque il rimbalzo? e soprattutto con quelle mani lì sei sicuro che riesci a strappargli un pallone dal rimbalzo? Ci saranno già ora, che non è un giocatore, ripeto, completamente grezzo a livello tecnico, devi avere già delle, dei piani contro di lui, che secondo me è già considerevole come cosa. Per il resto, come ho detto, sta giocando in attacco, sta giocando in tutte maniere differenti. Stanotte ho provato, ora stava giocando il post basso contro PJ Tucker, che è un nodo, che è veramente un nodo, un giocatore di un tosto fisicamente come pochissimi altri.
Che 7 miliardi di persone andassero a sbattere contro il PJ Tucker e finirebbero con un trauma cranico.
È trattato come un Will
Barton.
Lui
è l'eccezione, esatto.
Esatto, no, però veramente. Ora, a parte le esagerazioni, a parte le iperboli e tutto, però stasera ha fatto vedere di essere molto più a suo agio nel gioco frontale che nel gioco spalle, dove ancora non ha cognizione di quello che gli succede intorno, mentre frontale può esplodere in tutte le maniere possibili e immaginabili. E è tutto un tentativo, ora è tutto un tentativo, e sinceramente è un esperimento abbastanza interessante, ecco.
Fai tu, sembra Godzilla con i bambini, cioè, in post veramente non mi è difficile da tenere, perché questo ti sposta con facilità, e anche quando non vada per spostarti, comunque c'ha una velocità di piedi e uno stacco che comunque non riesci a impedirgli di arrivare sotto canestro. La prima partita ha messo 4 su 4 da 3, probabilmente non è proprio il suo, perché la meccanica è molto lenta e gli hanno lasciato dei metri di spazio apposta, perché già dalla prima partita avevano più paura del fatto che questo qua potesse mettere palla per terra e buttarsi dentro portandosi dietro il marcatore, però cioè, alla fine se il tiro glielo lasci e questo qua li mette non con continuità chiaramente, ma con una buona percentuale nelle prossime stagioni, aiuta. Sì,
da quel punto di vista l'obiettivo credo che sia Draymond Green prima che diventasse cieco, quindi Draymond Green diciamo 4 anni fa che tirava col 35 giù di lì, però abbastanza da farsi rispettare quanto bastava per permettere gioco ai suoi compagni. È ovvio che non è che stiamo parlando di ma non diventerà, cioè non diventerà forse manco neanche quello che è Giannis oggi da 3, non lo so, magari sì invece, ma non è quello il punto, ecco, cioè il punto è un altro. La cosa assolutamente spaventosa è che fino adesso praticamente non ha fatto nulla dal punto di vista tecnico, quindi anche quando fronteggia non è che abbia sti cambi di direzione, counter o cose del genere, eppure è talmente veloce, talmente grosso che malissimo che vada sbaglia e si piglia il suo rimbalzo. E cosa vuoi fare contro una roba del genere? Cosa fai?
Ma poi la cosa sorprendente è che al di là dei singoli gesti tecnici o fisici che sono tutti impressionanti, poi comunque non sono fine a se stessi, nel senso che hanno tutti un impatto sui Pelicans, nel senso che se uno guardasse soltanto i gesti tecnici, poi va a vedere e dice vabbè sì, ma in quei 10 minuti che ha giocato è meno 25, uno dice vabbè, è tutto ancora da strutturare, tutto ancora da verificare. La cosa impressionante è che obiettivamente quando c'è lui i Pelicans sembrano un'altra squadra e hanno un altro impatto, e questo sicuramente sulla giocata singola individuale, ormai vista anche la pre-season me lo aspettavo, diciamo, in un certo senso che l'impatto fosse questo. Io sinceramente mi aspettavo un impatto individuale impressionante, ma che non si traduceva magari in un apporto concreto verso la squadra. Invece col cavolo, cioè è uno che prende con queste giocate qua, prende e sposta la squadra un tot più avanti.
No, questo è un ottimo punto. È un giocatore di energia emotibile, ma veramente, e questo non è una cosa da guardare, perché a un certo punto quando lui è in campo e riesce a fare certe cose è trascinatore senza essere leader, ma è trascinatore in quel che fa in campo, che secondo me è un'altra caratteristica abbastanza singolare, ecco, che hanno, no, non inedita, però abbastanza singolare, ecco.
E, cioè, vuol dire che comunque le cose che fa sono comunque funzionali alla squadra, funzionali a quello che è il risultato di squadra, non sono fini a se stesse queste giocate impressionanti, cosa che altre volte nella storia altri grandi prospetti potevano essere un po' fini a se stessi nelle loro prestazioni.
Assolutamente. No.
E, questo fatto... e questo è di nuovo sinistramente simile a LeBron James, che era un altro che diceva, sì, vabbè, ha questo talento abbacinante, ma cosa se ne farà la squadra nei primi anni? Invece già dai primi anni, già dal secondo anno, la squadra la trascinava lui. Mentre
ha appena fatto un outlet pass per Hart in contropiede, praticamente senza mettere manco le mani sul pallone, esattamente sulle mani di Hart, fallo in contropiede uno contro uno. Cioè, queste cose qua, ci sono giocatori che ci mettono anni a imparare a farle, ma anni, cioè guarda dov'è il compagno prima ancora di ricevere il passaggio perché tanto in transizione c'è andato, questo niente, così come fosse la cosa più semplice del mondo. Serve gente brava per incanalare bene questi istinti, serve che lui abbia la testa, questo mi sembra sia a posto, ma non si sa mai, serve un sacco di roba, l'integrazione con Ingram ad esempio, come diceva Tim qualche settimana fa, sicuramente non sarà subito automatica, le prime partite hanno fatto fatica, oggi un po' meno, però insomma ci vuole del tempo, però come materiale grezzo qui è roba che si è vista poche volte, ma poche. Tim, vuoi spegnerci in qualche modo?
No, nel senso che secondo me siamo di fronte, la cosa più interessante è che siamo di fronte a tutto quello che avete già asserito, è che siamo di fronte a il classico centometrista competitivo, nel senso che torno al mio retaggio dei giochi della gioventù. Ci sono quelli che
abbiamo fatti anche noi, non ti preoccupare.
No, da quel punto di vista, nel mio piccolo facevo il tempo solo se avevo qualcuno che correva a un certo livello, altrimenti perdevo, cioè la competizione migliorava il mio istinto di corsa. E prendendo quello spunto da un minimo di vita vissuta, direi che è chiaro che da questo punto di vista l'aumentare della competizione in questo caso ha spinto molto oltre quello che ci aspettavamo da lui. Il fatto dell'outlet pass, secondo me, si sposa da quel punto di vista. Lui vede intorno delle cose, le assimila a suo modo e si immediatamente assesta a quel livello in modo inconscio, cioè involontariamente. Non è che lo fai razionalmente, che se quello corre un 2 secondi più veloce anche tu tieni quel tempo, certo. Ma proprio su quel tipo di parametro. Ancora non siamo in grado di stabilire se siamo di fronte a un flash o a un trend, perché le partite sono ancora relativamente poche, però per quello che abbiamo visto, anche presumendo che ci sia un calo ragionevole ma non sostanziale, siamo molto vicini a un incrocio tra quello che era diciamo sì, LeBron per certi versi, comunque se andiamo a prendere giocatori che arrivano ogni 10-20 anni, quindi è chiaro che stiamo parlando di un qualcosa che non c'entra col resto della Lega, in senso buono ovviamente. Per il resto, su tutti i flash, non so quanto e come si svilupperanno certe tendenze di gioco. La cosa carina, la statistica che mi aveva incuriosito, è che al momento fa il 20% dal punto di vista offensivo di quasi tutto. Non c'è un aspetto predominante, ma in questo momento sta esplorando tutto lo scibile. Da questo punto di vista, New Orleans non glielo rende nemmeno facile, perché un po' gioca con Favors, un po' gioca senza Favors, cioè spaziature e squadra non è che siano esattamente il massimo. Da questo punto di vista lo agevola anche il fatto che non c'è una pressione su vincerne uno in più, nemmeno aiuta, cioè sono tutti contenti che scenda, che sia sceso in campo, e questa è decisamente una cosa che ti aiuta senza particolari pippe mentali. Quindi io ho un aspetto curioso al momento, anche da normale e consumato pessimista a livello di hype, non posso fare a meno che confermare con mia sorpresa, anche piacere, perché no, quello che si ragionava in regular, cioè quello che si ragionava prima della regular, io ho molte più perplessità. Al momento le ha spazzate via, sinceramente se continuasse a spazzarle via non mi dispiacerebbe per niente, anzi meglio è per noi e per la Lega in assoluto. Però occhio che siamo su un quanto, 4-5 partite?
Sì, no, ma assolutamente, assolutamente.
L'adrenalina e appunto una nuova dimensione ti portano a fare quello che di solito fanno le squadre che perdono lungo per lungo tempo, cioè lungo per tanto tempo, scusate le parole, cioè vanno in iper rendimento per compensare l'assenza di un giocatore importante, e paradossalmente le prime 10 partite tutti danno qualcosa di più. Questo ancora non ho capito, è lui che sta dando un po', no, un filo oltre, poi lo standard lo scopriremo solo vivendo, però anche da un consumato pessimista, da un attendista, non posso fare altro che mi cappello.
Yes. Beh, considerando che sono però cioè, un conto, sai, sono 4-5 partite di un secondo, terzo anno che sta esplodendo. Queste qua sono le 4-5 partite appena entrato nell'NBA, quindi cioè, secondo me sì, magari sta anche un attimo sovraperformando in questo momento, però cioè, nel futuro, tra il fatto che comunque abbia tanti margini di miglioramento, debba ancora capire come gira, e mi aspetto possa solo migliorare.
No, massimo, i margini sono comunque notevoli, ma il problema, cioè in realtà il problema che c'eravamo posti era quanto era più o meno in giri pro, più che se fosse in grado di giocare
no, infatti, quello lì è il tema un po' da discutere, nel senso è chiaramente un fisico come non se n'è mai visto, che ha avuto qualche problema già negli anni, la speranza è che effettivamente non ne abbia più, non ne abbia di strutturali, poi se è così ci sarà da divertirsi, credo.
Ok, il secondo giocatore invece di cui parlerei è uno che uno status ce l'ha già e non irrilevante, ma che ha deciso di prendere l'NBA a schiaffi da tutte le parti, da sicuramente da 2 settimane a questa parte e anche da un pochino prima. Io non vorrei prendere le singole cifre di Lillard perché è noioso elencare numeri e sono accessibili a chiunque, quindi vabbè, vi andate a prendere, che ne so, il game log su Basketball Reference o i box score su stats.nba e li vedete tutti lì. Cioè, lo vedete cosa cazzo sta facendo sto Cristiano. Le ultime 6 partite a 3 sono 11 su 20, 55%, 8 su 15, 53%, 8 su 12, 67%, 6 su 12, 7 su 12, 9 su 15. Le partite sono state praticamente tutte vinte tranne una con Dallas, tutte partite contro squadre tranne gli Warriors di alto livello, Indiana, Houston, Lakers, Utah. Lakers, Utah erano le migliori due difese NBA praticamente o qualcosa del genere, questo ha fatto 99 punti in 2 giorni consecutivi col back to back, e praticamente Lillard in questo momento ha detto: ok, per dirla alla team, voi siete il caravan, queste sono le mie balle, aggrappatevi e andiamo. Portland era semi disperata, ha anche fatto la roba di Melo, ha anche preso Ariza, tra l'altro per il secondo anno di fila sto merda, ha preso i soldi in una squadraccia l'anno scorso, dove che le presi l'anno scorso? A Washington, ah no, a Phoenix, scusate, poi è andato a Washington, scusa Nick, poveraccio.
C'era Nick, ricordava lui.
Scusate, questo magari la taglio, no scherzo.
Vabbè, tanto Phoenix è una squadraccia, non c'è neanche uno star.
No, assolutamente. Vabbè, e poi è andato a Washington e si è abbastanza dignitoso, stavolta idem, preso i soldi a Sacramento, è venuto a Portland e si è abbastanza dignitoso. Comunque, a parte quello, squadra veramente disperata, e Lillard ha detto: sapete che c'è, vaffanculo, non riesco a essere tra l'altro titolare allo Star Game neanche quest'anno perché mi si è levato a correre dalle palle e comprato Doncic, ma avete rotto i coglioni, vinco, punto. E al di là dei numeri che, ripeto, sono... Cioè, se vista un altro paio di volte un dominio del genere in un lasso di tempo simile, parliamo di Kobe e di Harden, quindi gente che a far canestro era bravina, è veramente il fatto che si sta trascinando dietro dei cialtroni. Ma veramente dei cialtroni, fa spavento.
Ma io mi chiedo se, perché c'è stato, quando, giocando con McCollum, sembrava quasi si dessero un po' il cambio, no? Anche durante le partite, nel senso, un quarto attaccava più uno, un altro quarto attaccava più l'altro, cioè stavano cercando anche tra di loro un equilibrio. Adesso effettivamente, come dici tu, sembra che ha detto: vabbè, adesso ci penso io, faccio io, e sta facendo veramente il mostro, perché sta facendo una serie di partite che è impressionante. Poi queste probabilmente sono le 4-5 partite in cui sta sovraperformando, anche perché è ovvio che non posso giocare così per tutta una stagione, perché sennò c'è un attimo da ridiscutere il concetto di GOAT qua, sennò. Però effettivamente mi sembra che si sia abbia deciso di prendersi in mano la situazione.
Dici?
Ma non lo so, vorrei avere ancora un paio di partite di conferma, voglio vedere le playoff.
Scarso dove, anche
non ha mai fatto niente,
esatto, mai dimostrato niente. Qualcuno Fleccio, tu te lo sei trovato, vabbè, quella è una partita particolare, stavo dicendo se qualcuno di noi se l'hai trovato sulla strada in questa settimana, però quella non vale.
Beh, sì, diciamo, non è che no, c'era proprio non la, conto stessa, quella. La stessa attenzione ai dettagli. No, beh, volendo essere diciamo veramente asettici, cioè che Lillard faccia questa cosa qua in questo momento qua, in cui tutto il resto del mondo che segue il basket sta pensando ad altro, è l'ennesima, cioè è una buona metafora della sua carriera, cioè
sì, è
sempre l'uomo giusto nel momento sbagliato, perché è un giocatore sovrumano che però per un motivo o per l'altro, bello, brutto che sia, grosso, piccolo, tragico, leggero, finisce sempre nella seconda pagina dei giornali, dei servizi, quando con altre circostanze, in altre situazioni, si sarebbe portato via le prime. Che gli vuoi dire? Meglio nascere fortunati che bravi, come diceva qualcuno.
Sì, e poi tra l'altro c'è il rischio che i playoff non ci vada comunque, perché non è che sta roba per forza possa bastare.
No, o meglio, deve fare questa roba qui per andare ai playoff.
Per avere possibilità.
Per avere possibilità di andare, esatto, senza neanche la garanzia. E, cioè, in genere queste robe qui le fanno quelli che poi un domani pensano a giocarsi il titolo.
Sì.
È veramente una cosa, cioè, bisognerebbe trovare un neologismo, è una lillardata, cioè capitano sì, sempre a lui.
Tim, tu sei più del partito deve farlo o che non so, vedi un modo alternativo per Portland di tirare a campare? Cioè, a me non sembra, però non si sa mai.
No, in questo caso è chiaro che è una manica di soft, in questo caso la mia posizione è assolutamente a favore, nel senso che non siamo di fronte al Westbrook o altri giocatori che overperformano e magari hanno quattro compagni di quei due di alto livello che se li guardano indispettiti, che siamo alla dominazione psicologica oltre che tecnica più che assoluta, che è un aspetto che di solito viene sottovalutato, ma che in questo caso andrebbe, se possibile, ancora di più portato come un grande merito. Se c'è una squadra che quest'anno ha mollato i pappafighi e Portland, a parte
cosa, Lillard, cosa che ha fatto? Aspetta,
ha mollato i pappafighi assolutamente da un punto di vista marino.
Io credo di averlo sentito solo in Braccio di Ferro, un'espressione così. Per le tinche del TV caca anche.
Perché tu non abbiate in un contesto cosmopolitano come il mio, spiegaci tu.
No, non ne dubito, guarda.
No, comunque dicevo, mollando i pappafichi, a maggior ragione lui riesce ad andare in palese controtendenza rispetto al resto della squadra, e in altre occasioni anche giocatori ormai affermati come Lillard tendono a giocare in un certo modo quasi per dimostrare le deficienze degli altri, invece lui appunto li trascina con le famose balle che trascinavano il canavan, appunto. Massimo rispetto, e tutto sommato il Lillard di quest'anno rende ancora più sensati i paragoni che faceva l'anno scorso, quando diciamo le prime partite di oggi. Già arrivare a un livello come Lillard, che secondo me l'anno scorso ha giocato meglio, sarebbe tanto. Non era spregiativo nei confronti di Doncic, ma era ovviamente un quid a favore di Lillard. E da sto punto di vista, in conclusione, giocare in un piccolo mercato non ti aiuta sicuramente, perché a questo punto della carriera, al di là dei risultati, è probabilmente molto meno famoso di quanto mi credi.
Sì, ci sta. Cioè, alla fine questo ha fatto la finale di conference l'anno scorso, eh? Cioè, non è l'ultimo cialtrone, pure è vero, assolutamente. Vabbè, niente, era giusto per rendere omaggio a un fottuto mostro che sta facendo le robe con pochissimissimissimissimi precedenti nella storia di sto giochino. Oltre a due giocatori, invece, avevo in mente di parlare di due squadre. Una sono gli Houston Rockets, che hanno appena vinto da 10 minuti la partita contro i Pelicans, perché, ed è sacrosanto, ci sono arrivate delle domande del tipo: ok, vabbè, sono entrambi All-Star, Paul meritatamente, Westbrook se ne può parlare, magari ne parliamo, magari no, quindi forse in un certo senso il cambio è stato alla pari, ovviamente per caratteristiche non è alla pari. Come vediamo la stagione di Houston, premesso che è probabile che il roster qualche modifica la subisca da qui a settimana prossima, premesso che come l'anno scorso l'impressione è che a questi manchi innanzitutto un giocatore, quindi una rizza in forma, cioè uno che giochi 3-4 e faccia quelle robe lì, non però la rizza di oggi, che probabilmente hanno fatto bene a lasciare andare alle condizioni di due stati fa, e soprattutto come funziona con Westbrook, che margini sono con Westbrook, ricordandoci anche però che non è che Houston ha deciso di preferire Westbrook a Chris Paul, e che probabilmente Chris Paul lì non ci poteva più stare per n motivi, e quindi non ha troppo senso rimpiangere Chris Paul, perché quella barca ormai era salpata e non ci si poteva fare nulla, credo. Poi ditemi voi se avete impressioni diverse. Quindi, come vediamo Houston, se le idee di inizio stagione sono cambiate, se comunque è tutta una lunga attesa verso i playoff, se Westbrook è meglio o peggio come il previsto e tutto il resto.
Fate timidi su.
Tutti timidi stasera. Show, dai, vai.
Secondo me sì, l'aspetto principale che si aspetta i playoff, e magari anche se si riesce a fare qualche mossa per riuscire a migliorarsi un po'. A me continuano a non convincere più di tanto, onestamente, perché è vero che ormai è quasi un attacco consolidato questo gioco di D'Antoni, in cui hanno Westbrook e Harden che sostanzialmente si dividono la boccia e creano l'attacco a un po' a loro piacimento, giocando molto sulle spiazzature, sugli altri che stanno fuori per tirare. Mi sembrano un po' debolucci però in tanti aspetti, tra Daniel House, tra McLemore, Austin Rivers, tutti i giocatori che se imbroccano una buona partita probabilmente riescono a dare una mano e diventa una squadra tignosa. Se invece cominciano a sparacchiare e a non essere più efficaci, fanno tanta fatica. Oltre al fatto che di dietro, adesso che manca Capela, veramente fanno non difendono niente sul pitturato, che è una cosa che può andare bene in questo momento della stagione, però tendenzialmente devi anche cercare di fare qualcosa di più. E non è che se quando torna Capela lo metti lì in mezzo e cambia tutto, perché poi non funziona proprio così, questi continuano ad arrivare in area abbastanza facilmente. A me, ripeto, continuano a non far impazzire. Poi magari ai playoff svoltano e fanno Harden, si carica di nuovo la squadra sulle spalle e la porta in finale, almeno in finale di conference, quello che mi sarei aspettato comunque da una squadra così, però incomincio a nutrire qualche dubbio.
Quindi rispetto a quello che pensavi all'inizio stagione, sei rimasto sulle stesse posizioni, migliorato o peggiorato, non lo sai?
No, io sono rimasto sulle stesse posizioni perché non mi convincevano nemmeno all'inizio stagione, quando sono stati creati così. Talento ce n'è ovviamente, non lo so, continuo a non fidarmi di loro, ecco.
Dici Lore, dici.
No, io prima ho provato a parlare ma con il microfono spento è difficile.
Mi sentito per forzatura, non perché lo sei.
Io lo perché sono un coglione fondamentalmente.
Sì, va bene.
tutto molto
io
bello.
Sinceramente io ho più fiducia di questa squadra nei playoff che in quello che si può vedere nella regular season, perché la sensazione che ho io nelle, devo dire la verità, poche volte che guardo, ma è una cosa che dico sempre, non mi piace a me guardare le partite dei Rockets. Questo non vuol dire che credo che siano una squadra sopravvalutata e tutto, ma hanno uno stile di gioco che funziona, che però a me sinceramente non gradisco più di tanto. E quando lo guardo è perché sinceramente voglio vedere qualcosa nella squadra contro cui giocano. Quindi questo è quanto. Però ecco, io ho molto più fiducia di questa squadra nei playoff che di quanto ne ho nella regular season, dove ora ci sarà un pochino, ora non c'è neanche questo discorso dello splitting un po' tra Harden e Westbrook. È una cosa che sinceramente, ecco, così alla stessa maniera mi aspetto di vedere a playoff più di quello che si vede ora, perché ora mi sembra che comunque Westbrook abbia accettato un ruolo di secondo piano anche in fase tattica, quindi ecco, anche nel momento io l'ho visto secondo me andare molto bene al rimbalzo offensivo, che è una cosa che non gli si vedeva fare molto frequentemente. È una questione anche di spendere anche delle energie, cosa che prima non poteva certo fare. E poi sinceramente mi è andato di solo se rimarranno sempre questi, comunque come Harden, che comunque gli permette di fare quel che fanno, io sarei il primo a dire ad Antonio di non cambiare quel che sta facendo, anche se, ripeto, non sono la squadra più divertente da vedere, sono più che consapevole.
No. Quindi però anche per te dire, comunque...
Però se non ci piacciono non vuol dire che...
No, ma infatti questo, vabbè...
Questo mi interessava dirlo.
Non credo sia il caso di specificarlo, però non si sa mai... Sono esatto, giudizi oggettivi, giudizi soggettivi. Soggettivo è mi piace, non mi piace, oggettivo è sono forti, non sono forti. Fanno cagare, quindi falliranno? No. Mi fanno cagare, quindi non li guardo? Certo, quello può essere. Quindi comunque anche per te, giudizio sospeso, impressioni che avevi in off-season confermate, tutta transizione.
Sì, stessa cosa, fatto. Stessa okay, cosa. Sì, sono la stessa maniera.
Yes. Fleccio, team?
Io non ho sentito quello che avete detto negli ultimissimi minuti per vie extra tecnici, sì. Diciamo così.
Puoi sempre sentire cosa ne pensa Bonolis di questo rapporto.
Preferirei evitarvi anche quello, però quello che secondo me differenzia i Rockets da altre squadre è che in questo momento di diciamo così navigazione col pilota automatico che quasi tutte le squadre forti hanno messo su, per molti si può dire vediamo poi se questo livello di gioco lo sapranno mantenere ai playoff. Ecco, i Rockets sono forse gli unici di tutto il parco playoff ad ovest in questo momento, forse anche i Nuggets, dai, mettiamoci dentro, di cui si può dire noi lo sappiamo già però che questo stile di gioco poi ai playoff funziona bene, anzi funziona, diciamo così, è fatto per quello, è pensato per quei momenti lì in cui ci saranno, in cui tutti avranno i quintetti piccoli, in cui tutti cercheranno di ridurre le giocate inutili e i minuti dati ai giocatori inutili, eccetera, eccetera. Quindi loro, più per costrizione che per volontà, hanno finito ad essere una squadra estrema e portata agli estremi anche in regular season, però questo loro stile ai playoff si sa che vale di più. Altre squadre, i Lakers, i Clippers, i Mavs, i Thunder, per tutte quelle squadre lì si può dire vediamo se ai playoff possono giocare allo stesso modo. Per i Rockets il problema non si pone e questo secondo me è un grosso vantaggio rispetto a tutto il resto del gruppone.
Chiaro. Team?
Diciamo, per essere ecumenico, no, se dice sempre il detto che chi è che non impara dai propri errori e non conosce la propria storia è destinato a ripetere i propri errori in modo sistematico, direi che i Rockets da questo punto di vista sono un ottimo esempio. Non sembra un'armonia fatta squadra o fatta persona. C'era un aspetto su cui focalizzarsi quest'anno, era ragionare per fare in modo che Harden arrivasse più fresco possibile ai playoff, e invece fino a poco tempo fa praticamente c'era Harden che si lamentava che arrivava a fine partita praticamente morto. Secondo me non è nemmeno un caso la serie di slump che ha coinvolto lo stesso Harden a un certo punto, cioè arrivi quasi in confusione per quello che ti tocca fare tra virgolette per reggere la squadra. L'altra domanda era: ma come si integreranno i due? Si sono integrati nel modo più facile possibile, praticamente giocano come se Westbrook non ci fosse, ma
si lo reciprocamente. Sì.
Da questo punto di vista, anche le letture di Antoni, francamente, sono deludenti, ma non è nemmeno il caso di gettargli la croce addosso, perché ricorderete che c'era stato un repulisti discreto di assistente allenatori. Quindi in questo momento a me sembra un uomo solo da questo punto di vista, che cerca di fare quello che può fare con il materiale che ha a disposizione, che è tutto sommato discreto. Abbiamo sempre detto che tutto sommato, tolto Harden in certe occasioni, non è che fossero talentosissimi i Rockets, quest'anno ce lo ricordano in modo abbastanza lampante. E per il resto è una squadra che è disfunzionale, che è sempre alla ricerca dell'elemento che aiuti a fissare la squadra, un po' il famoso Piero Pipetta, quello che si chiama la squadra. Si parla di Chris Clemons, con tutto il rispetto, pensare che Chris Clemons risolve il problema della percentuale dei tre punti è abbastanza agghiacciante, non perché non meriti, ma perché oggettivamente a livello playoff comincio a pormi dei dubbi. E soprattutto si pensa a giocatori come Deadmon piuttosto che John Hanson come possibili salvatori della patria, perché serve qualcosa sotto canestro. È evidente che c'è gente che è interessata a mantenere il posto, dal mio punto di vista D'Antoni, che crede, secondo me è quello che crede meno di tutti in questa squadra, e dall'altra secondo me lo stesso Harden comincia un attimino a essere perplesso. Questo non toglie che magari ci sono, tra un infortunio degli altri, un qualcosa che ti scatta in testa nello spogliatoio, magari fanno una bella corsa playoff, me lo auguro per loro sinceramente, perché questa ne faccio, non mi frega niente, però
ma basta, ste mani avanti,
devono andare questi ragazzi. E no, ma a parte questo, è chiaro che se una parte della stampa di Houston parla da due mesi abbondanti sul è il caso di andare via a calci nel culo Westbrook, direi che è l'esempio di un ambiente schizofrenico che non ha pazienza e che costantemente ogni deadline cerca una soluzione ai suoi problemi, cercando un palliativo e cercando la famosa roba segreta di Michael Jordan in Space Jam, una roba onomatopeica, non mi viene in mente quelli che prendono i medicini se sbaglio, una onomatopeica, aiutatemi,
utopica,
no, utopica, dai,
compro una vocale,
vabbè, la medicina, la medicina,
il simbolo, il simbolo di Batman, Batman.
Un placebo,
bravissimo, forse. Un
placebo. Buonasera, qualcosa.
È arrivato Brian Molko con i suoi placebo.
C'è una voce dall'alto.
Faccio il supremo di Dragon Ball
stasera. Se io leggo, sì. Quindi, vabbè, è pazienza. Ci sorprendono poi i negativi.
Io più che altro ho una domanda e la faccio già che c'è Nick, ma poi risponda chi vuole. Premesso che D'Antoni è palesemente in bilico e chiaramente direi se non arrivano anelli, ma magari anche se arrivano anelli salta, anche se non durante la stagione, sarà diverso l'anno prossimo? O la struttura, l'identità di questa squadra è talmente forte che chiunque ci metti andrà così?
Io ho paura che la creatura sia di Morey più che D'Antoni.
Esatto, la domanda è questa qua, gira come vuoi, quindi, questa qua.
Cioè, passa quello e ho paura che passerà sempre quello, ecco, come situazione.
Idee diverse? Prego, sì.
Sono 3 anni, forse 2, non ricordo quanti, che credo non sia possibile che i Rockets modificano sostanzialmente la squadra e lo fanno. Quindi è un po' difficile dire i Rockets del prossimo anno non cambia, perché quello che viene in mente adesso è ok, questa è la squadra, devono andare avanti così. Però tutte le volte si inventano un modo per cambiarla. Se rimane così la squadra e i risultati tendono ad arrivare, ci sta che a quel punto cambi l'allenatore. Se cambia di nuovo la squadra, magari no.
Mm-hmm. Però sono cambiati sempre intorno, ma non sono mai cambiati nella loro natura. Cioè, come dire, hanno sempre rivisto la facciata e la forma, ma la sostanza, se posso permettermi.
Beh, è sempre la squadra di Harden.
Adesso non voglio dirti che non vada bene Harden, perché non è vero. È palesemente una puttanata, certo che Harden va bene. E secondo me si può vincere anche così, l'abbiamo visto, insomma, siamo sempre arrivati a mezzo infortunio al Battle Warriors e tutto il resto. Era giusto per sapere se, secondo voi, è plausibile ed è concepibile, potranno valutare un cambiamento un pochino più strutturale di quelli cui abbiamo assistito in questi tre anni. Ecco.
Sì, ma se continui a fare una fiera dei pessimi contratti perché comunque hai fretta e quindi devi assorbire, cioè, tutto sommato Mori non è che stia distantissimo da certe versioni di Thomas dei Knicks. L'unica differenza
è
distante, non distantissimo, perché non tantissime squadre NBA sarebbero prese con la collottola Westbrook, e se domani tu decidi che fai uno scambio, cioè Westbrook era già difficile piazzarlo a inizio anno, cioè che valore, cosa devi dare a una squadra NBA per dargli Westbrook in questo momento qui? Penso siamo tutti d'accordo che sei tu che paghi.
È la stessa cosa che si diceva quando cosa devi fare per dare Chris Paul. Nel senso che non si scappa da lì, cioè devi dare un contratto equivalente, condizioni particolari e bla bla bla.
Da questo punto di vista, Thomas non necessariamente era così brutto come si dipingeva. Prendeva una serie di pessimi contratti perché non aveva tempo, tra virgolette, di aspettare.
A parte il fatto che questi vincono 20 partite l'anno più di quanto vincevano i Knicks, quel piccolo dettaglio, sai com'è.
Però la filosofia non è diversissima.
Se lo fai perché sei ai limiti del contendere, è diverso che se lo fai perché sì.
Harden in Knicks ne vincevano 60 senza grossi problemi. Hai un giocatore soprannaturale, non riesci a probabilmente io direi anche che la Moriball e un certo tipo di mercato comincia a mostrare la corda, però ancora è presto. Però insomma, ho detto, secondo me la stampa di cui gode Mori è onestamente misteriosa dal mio punto di vista. Gente molto meno quotata, cooperazioni molto meno discutibili, era già crocifissa. Però non è esagerato, però insomma è la loro.
C'era chi voleva crocifiggere Ujiri l'anno scorso, perché il contratto di Lauri, quello di Baca, eccetera. È andato in modo un po' diverso.
Siamo tutti d'accordo che è abbastanza precario Terzo D'Antoni.
Sì, questo è indiscutibile, ma è precario anche Morey, anche per un'altra questione che sappiamo bene e di cui abbiamo avuto testimonianza questa settimana col discorso che il cap sale meno del previsto, eccetera. Non posso escludere che Morey, se va male quest'anno e pure il prossimo, resti senza lavoro. Lo trova dopo 8 secondi, senza quel lavoro però può restarci. O se non lo trova perché vuole star fermo lui, ecco, insomma, ci siamo capiti. Va bene, ok. L'ultima squadra invece di cui volevo parlare, e così magari chiudiamo la parte normale della puntata e poi vediamo se fare il resto della puntata, sono gli Utah Jazz. Allora, non vorrei semplificare troppo perché è sbagliatissimissimissimissimo, ma Conley ha giocato l'ultima partita prima dello stop il 17 di dicembre, vinta. Cioè no, non hanno giocato perché era contro Orlando, quindi non hanno giocato. Vinta contro i Magic. Da lì in poi Utah ha vinto tipo 20 partite su 22 o una cosa del genere. Adesso non mi ricordo il dato esatto, ma è una roba così. Quindi il 90% delle sue partite. Con le è rientrato il 18 gennaio. Ha giocato meno di 20 minuti per le 4 partite successive al rientro e i Jets le hanno vinte tutte. Ne ha giocati più di 25 per le 3 partite successive, compresa la partenza in cui è entrato nell'ultima, e i Jets le hanno vinte tutte. Questa è la facciata, e invito tutti a non guardare la facciata, perché spesso la facciata è una merda, la casa dentro è bellissima. perché c'è di mezzo un calendario dei Jets che per quel mese di assenza di Conley è stato vergognosamente facile. Se volete vi elenco le squadre, giusto per fare un pochino di contesto: Orlando, Atlanta, Charlotte, Miami, Portland, Clippers, ok, Detroit, Chicago, Orlando, i Pelicans, i Knicks, Charlotte, Washington, Brooklyn, i Pelicans, Sacramento. Posso capire che si vincano il 90% di queste partite, mentre perdere contro Houston, San Antonio, Denver, Portland, tra l'altro San Antonio e Portland in netta ripresa, è un'altra cosa. In ogni caso, ne avevamo già parlato un pochino, mi sembra che Conley sia abbastanza l'elefante nella stanza di questa squadra. Cioè, senza di lui i Jets sono sostanzialmente quelli dell'anno scorso. L'assenza di Rubio è praticamente irrilevante. Cioè, sono una squadra compattissima, con delle gerarchie nettissime, precisissime, super solida, che non perde una partita da sola. La difesa è tornata di altissimo livello. Gobert è sempre un mostro. Mitchell forse un saltino l'ha fatto e sta sviluppando un gioco dal mid-range che poi magari torna buono ai playoff. Ha difficoltà al ferro, e qui secondo me dipende dal fatto che praticamente è alto come Kyrie e non è Kyrie, perché si può dire un sacco di roba su Kyrie, ma Kyrie al ferro è un fottuto mostro. Mitchell no. Comunque Utah è una squadra fortissima, ma fortissima un piano netto, un livello netto sotto quelle che si giocano veramente il titolo. Quando hanno preso Conley, l'idea era ovviamente quella di dire: colmiamo questo gap, magari non tutto, ma abbastanza da potercela giocare, e poi dipende da il caso, gli infortuni o stato di forma, che cavolo ne so, Gobert che si mette a segnare da tre o cose così. Per adesso questo esperimento è un po' perché Conley sembra un po' invecchiato, un po' perché non hanno ancora trovato i meccanismi. Quindi anche qui, come vedete i Jets, come valutate questa striscia di vittorie e sconfitte in modo abbastanza netto, pre e post, questa certa cosa che è successa, se avete cambiato idea, se possono colmare questo gap, eccetera, eccetera.
Avevamo un'idea cambiata? Cioè.
No, appunto, chiedo se è cambiata. Se no, dici cioè, no, manco per il cazzo, non è cambiata, va benissimo.
No, era una squadra solida prima, sono una squadra solida ora. Cioè, non vedo la differenza.
Dimmi, mi aspettavo proprio di più da Conley. Cioè, francamente, credevo che questa squadra con Conley al posto di Rubio fosse equilibrata in modo differente, non necessariamente meglio, perché Rubio si promette da tante cose migliori di quello che ti può dare Conley. In attacco pensavo però che Conley la facesse girare un po' più, come dire, ad alti regimi, perché anche lui ha delle soluzioni in attacco sue, senza dover per forza innescare gli altri. Invece mi sta deludendo abbastanza.
È una squadra che secondo me già da inizio stagione non aveva il ceiling molto alto. È una squadra sempre interessante da vedere a livello tattico. Io mi aspettavo anch'io come show che con Conley diciamo che il ceiling un pochino si alzasse. Cosa che però al momento, perché comunque sinceramente non...
Ah, siamo a metà stagione, cioè...
Siamo a metà stagione, siamo a un nuovo acquisto.
Cosa avete fatto partire?
Cioè, che mi ha buttato in campo.
Era partito l'impasto al telefono, scusate.
Ti preoccupare. No, siamo a metà stagione, è un nuovo inserimento, è un giocatore che ora arriva da un infortunio, quindi io... Ma permettete, ci andrei sempre comunque con i piedi di piombo. Chiaro che da qui, da questa data qui, io dico che... aspettavo che non tanto Conley, ma che comunque permettesse alla squadra di avere un diciamo una prospettiva un po' migliore rispetto a questa cosa che sinceramente al momento non c'è stata, rimanendo comunque una squadra che non mi vorrei mai trovare playoff, perché questi sono un orologio
davanti.
E con questa solidità è vero che ci puoi dare con talento, però è sempre rischioso. Sempre rischioso, perché questi comunque fanno sempre le loro cose.
Il problema dei Jazz è che è una squadra che deve sempre rendere al 110%, cioè loro non hanno margine di errore. e in questa assenza di margine di errore lo dimostra proprio questa serie di partite perse, perché appena i Jazz smettono di difendere con l'intensità che gli è propria, iniziano a prenderne 120 e passa partita e perdono, perché loro 120 in campo fanno fatica a metterli con il loro attacco. Quindi
ascolta, guarda che 120 sul campo non è mai successo, erano una trentina. 120 sul campo te li sei sognati nei tuoi sogni più bagnati, non è mai successo, stai buono.
E anche perché alcune delle partite che hanno perso contro squadre di alto livello le hanno perse comunque con quelle squadre senza giocatori fondamentali, cioè hanno perso, per dire, dai Rockets senza Harden, e dagli Spurs senza Aldridge, eccetera eccetera. Quindi
pensiamo senza Duncan.
È un bot, cioè ogni volta che si nomina una cosa ti impara.
No, una cosa anche
non sei tu e lui, diciamo così. E quindi cosa gli vuoi dire? Secondo me lo sanno benissimo quali sono i loro limiti, però obiettivamente questo ruolo di squadra, non so come dire, proletaria, che deve dare il massimo se vuole arrivare a un certo livello, e a un certo punto è la loro forza, ma è anche la loro debolezza, perché poi in regular season vai di alti e bassi, perché comunque non puoi tenere l'intensità per 82 partite, e poi quando arrivano i playoff ti ritrovi, come dicevi tu, Fazza, a un certo punto a prendere un muro, che sono squadre di un livello troppo alto per te anche quando dai il 110%, quindi sono abbastanza indirizzati su binari prevedibili,
costretti in questa specie di aurea o anche di platino o anche di diamanti mediocritas da cui non possono uscire, ecco. A meno che Mitchell faccia un altro salto, però è dura, cioè gli si sta chiedendo un'altra volta di fare la patria, e ogni anno un livello un po' più in là. Cioè il primo anno era ok, portaci ai playoff, funziona, va bene, va benissimo. Il secondo anno era cazzo, devi essere la nostra stella, non ce l'ha fatta, però ci sono delle avvisaglie del fatto che può essere. Il terzo anno diventa devi essere il nostro Wade, che poteva essere in certi momenti del suo primo anno un paragone. È dura, cioè adesso va bene ricordare Wade, ma piano, è complicatina, anche perché Wade era un po' più corazzato, era leggermente più alto per quanto magari paragonabile, però era più corazzato di Donovan. È complicato, e rischia anche di fare un torto a lui, nel senso che poi rischia di sembrarti inadatto lui, quando invece è un giocatore della Madonna, ecco.
No, poi dicevo, poi mettendo le cose in prospettiva, non vorrei che la mia sembrasse una diciamo una disamina troppo negativa, cioè una pietra tombale, cioè avercene di squadre che hanno un quarto barra quinto barra terzo posto a ovest garantito, molte squadre ci metterebbero la firma, e a maggior ragione loro, che quando persero Hayward si pensava che quella fosse la fine di un ciclo, invece da lì il ciclo è continuato ed è ulteriormente diciamo così consolidato, quindi ben venga che la situazione sia questa. Ecco, se però ci si aspetta da loro che facciano un passo in più, appunto deve succedere qualcosa di fuori dagli schemi, perché andando avanti su questa linea resteranno questi. L'idea loro era Conley evidentemente, certo, non sta facendo, vuoi per meriti, vuoi per casualità, vuoi perché è invecchiato, vuoi perché non è il giocatore giusto, per mille motivi che ognuno può avere la sua idea, non gli sta facendo fare quel passo in più, è pace, allora rimani qua.
Sì, anche perché, per dire, l'altra grossa mossa estiva, che è Bogdanovic, fai fatica a dire che stia deludendo, sta pazzesca, difende contro i quattro, fa canestro ogni volta che serve, è la bocca da fuoco che di cui avevano bisogno i Jets per aprire un pochino il campo per Mitchell. Si prende in mano il pallone quando ce n'è bisogno, cioè niente da dire, con tutti i soldi che gli è andato se li hai meritati pure, però ovviamente è pur sempre Bogdanovic, quindi cos'è il tuo terzo miglior attaccante, il tuo secondo nelle serate buone. Non era quello. Quello è il pezzo che magari ti fa la differenza se sei lì in cima e ti manca la virgola. Quello è Bogdanovic. Bogdanovic non ti colma il gap, diciamo così, dai Clippers del caso, dai Lakers di quest'anno, cose così.
No. E poi c'è Jordan Scarson, non ricordiamo.
Vabbè, quella è un'onta sulle generazioni passate, presenti e future di tutti i mormoni con cui avranno a che fare al momento di rendere conto al loro signore. Saranno loro come va.
Che tristezza, Dantexum.
I mormoni che ti parlano sul Pullman ti parlano di Clarkson Fletcher.
Non ho ancora avuto occasione di incontrarne uno dalla trade, però ti confesso che un po' ci speravo, ecco, qualche volta.
Exum.
Vedere se faceva vacillare la loro...
Si iniziano ad accarezzarsi un pochino la barba in modo... Quando veniamo a fare... O aggiustarsi il cappello, che ne so.
Perché ho visto Clarkson far vacillare la fede di moltissimi, ma anche molti la cui fede non era già particolarmente solida. esatto. Qui, partendo dal punto di vista di fede salda, volevo vedere, ecco, l'effetto Clarkson, se poteva essere significativo.
Show, dicevi di Exum.
Mi spiace, perché a me era un giocatore su cui molto intrigante, diciamo. Poi si è fracassato più volte il ginocchio e poi alla fine ha fatto la finaccia di essere scambiato per Clarkson, e quindi mi spiace per lui.
No, non solo, hanno pagato per levarselo intorno e prendere Clarkson, neanche alla pari. Clarkson valeva di più di Exum in quello scambio lì.
Mi spiace.
Va bene, Nick, devi toglierti dei sassolini della scarpa delle dimensioni tipo del pezzo del Vaillant che è venuto giù per la roba di All Star Game. Andiamo avanti.
Ma no, andiamo avanti.
Ma se vuoi un minuto ce l'hai, non ti preoccupare. Tanto magari c'è gente che non legge Telegram tra gli ascoltatori, anzi, sicuramente. Sicuramente ce n'è.
Per cui... va bene.
Falla veloce, dai.
Facciamo veloce. Sono uscite le riserve dello Star Game di Last dell'Ovest. Devo dire, tutto sommato, grosso modo, quelli che ci devono essere più o meno ci sono. La grossa mancanza è Devin Booker.
Chi, scusa?
Booker. Devin Booker. quello che hanno fatto i 40 l'ultima volta.
Questo è un reverse gangsta, però.
Quello probabilmente li ha fatti anche Jordan Clarkson, comunque.
Non credo.
Questo è il boomerang del ciclone. Tira lo boomerang.
Sono come quelli che fanno la gara a lanciare le asce contro i bersagli e l'ascia gli rimbalza
se torna dietro.
Dicevo, manca Booker, l'unica assenza abbastanza notevole. Anche Bill in realtà è un'assenza piuttosto notevole, ma era un pochino più difficile. Il punto è che, ovviamente, come tutti gli All-Star Game, ci sono quelli che sono considerati snub, più a torto più a ragione. Direi che secondo me Booker sembra quello abbastanza più grosso al momento, perché a parte meglio di metà della gente convocata nelle varie conference, non c'è rientrato per un discorso di ruoli, voti, il fatto che quello che ottieni nelle votazioni per i titolari non conta niente come riserve. Alcuni giocatori tipo Westbrook e Paul hanno un po' il posto garantito per peso politico, anche perché gli assistenti poi li conoscono, sono stati assistenti con tanto di gente, quindi diciamo è rimasto fuori per quel punto lì, al di là del fatto che ora, se al primo infortunio verosimilmente tornerà dentro e cose così.
Eccola, non lo chiameranno neanche al quarto adesso, figurati dopo, no, che dai,
c'è il primo infortunio dell'Ovest che vuoi che chiamino, dai.
Eccola lì.
Ma figuriamoci. No, magari non si infortuna nessuno e vanno quelli che devono. Comunque, il discorso è, se non ci sono infortuni e nulla, Booker quest'anno non è un All-Star, mentre sono All-Star gente più giovane di lui, e gente non al suo livello al momento, ma dipende un po' da quello che è. È un po' anacronistico e un po' poco sensato ancorarsi a ruoli, posizioni e conference in un All-Star Game dove non ci sono più conference, perché si fa Team LeBron contro Team Giannis. Non ci sono posizioni, perché siamo in un basket posizionale e io so che non è che sono obbligati a far giocare tot guardie e tot cose così. Ci sono criteri di selezione che sono assai complessi e vai a rappresentare persone che, ripeto, nonostante tutto, grosso modo sono quelle che ci devono essere, perché non è che hai chiamato gente a caso così, però lo Star Game non sai bene chi sono gli All-Star, quindi, perché non sono per forza quelli popolari, non sono per forza quelli più forti, non sono per forza quelli che hanno vinto di più, quindi sono criteri un po' così, e essendoci criteri un po' così è anche difficile diciamo difendere o giustificare o contestare delle scelte, perché è come fare gol in una porta che si muove sempre, perché tu, uno può dire Booker no perché ha perso troppe partite, e fai notare però Ingram ha perso più partite di Booker, e allora fai notare che però Ingram è un altro ruolo, e allora tu fai notare che allora quest'altro giocatore ha cifre peggiori, però ti fai notare che, cioè, è impossibile giustificare o contestare una cosa del genere, perché ovviamente ognuno può adattare i criteri a proprio cimento, quando, cioè, l'unica cosa che ho fatto è hanno votato degli assistenti, quelle andate dentro. Non mi rendo conto a questo punto, era una cosa che ho scritto su Telegram più volte, dov'è il beneficio di tenere gente del genere, i Bill, i Booker, ma insomma i giocatori forti che per una serie di incastri, di motivazioni stanno fuori dall'All-Star Game, perché devono star fuori, e a chi giova questa cosa? Perché se il problema è che Booker non ha abbastanza pubblicità rispetto ad altra gente, allora lo Star Game non ha senso di essere fatto, perché lo Star Game serve a promuovere il prodotto. Se i giocatori che devono essere promossi non ce lo fanno perché non sono abbastanza promossi, è un cortocircuito gigantesco.
Adesso dillo senza piangere, cheat.
Va bene, ok. Il prossimo anno firmiamo Gianni se dobbiamo essere di New York, una cosa così.
Vabbè,
che poi fondamentalmente sti cazzi,
no. sappi che se l'anziano lancia un'ascia e l'ascia gli rimbalza indietro, questo non gli impedirà di continuare a riprenderla e continuare a rilanciare quella cazzo di ascia per il resto di soggiorno.
Diciamo che in questo caso l'anziano è stato un po' ambra.
Esatto,
ma capisco, andiamo avanti.
Ho bisogno di quel video, bisogno che qualcuno faccia un taglio con la faccia del, magari anche curioso quando scopre la bella scanzata.
Vabbè. Allora, che fatica.
È giusto che però, cioè, quelli bravi ce l'abbiano box to box, è giusto.
Assolutamente. Vabbè, perché... Per quanto mi riguarda, credo che lo spazio in via di questa trasmissione sia finito.
No, me ne hai fatto parlare solo a me così, come un re. Come se me ne fregasse qualcosa. Ora aggiungete roba voi.
Oddio. No, allora, proviamo a buttarlo un attimo. Vai. Discussione. Proviamo. Per parlare che sono gli snub, parliamo di chi magari non avreste messo.
Questo presuppone che io sappia chi c'è, che sbaglio in partenza.
C'è Sanremo,
per esempio, io Westbrook, secondo me...
No, lo so. Va, qua, no, adesso scherzi a parte, vale quello che diceva Nick, cioè... Secondo me Chris Paul non aveva il posto garantito, se l'è sudato, se l'è meritato, e gli applausi a lui e a chi ha avuto, in un certo senso, le palle di mettercelo, perché non è che fosse così automatico.
C'è una domanda importante: quanti di voi assisteranno in diretta allo Star Game?
Ma neanche gli highlight, tipo.
Perché ne parlate come se sembra che in teoria vi interessi,
a noi non interessa, ma nel diciamo nella vita di un giocatore di basket è significativo, quindi diciamo,
ma adesso anche a livello economico, oltretutto
certo. A livello economico, a livello di percezione, quindi diciamo per me che allo Star Game ci sia Booker o ci sia Jordan Clarkson è totalmente irrilevante, tanto è una farsa lo stesso. Però obiettivamente Booker, diciamo, il fatto di non esserci andato e il fatto che secondo me, per quel che conta, se lo meritava, inciderà in qualche modo sullo sviluppo quantomeno della stagione di Booker. Magari inciderà positivamente perché sarà uno sprone a impegnarsi ancora di più, magari inciderà negativamente perché lo abbatterà, però ecco, per noi è rilevante, per loro è rilevante, e quindi
diverso, perché anche considerando il fatto che prima lo star era la vetrina e magari li vedevi due volte l'anno e quella volta l'anno era lo star game, quindi la mancanza di visibilità allo star game era veramente un problema. Adesso sai anche quante volte va al bagno Booker, fondamentalmente quante ragazze ha e quello che ha mangiato e che non ha mangiato. È vero che dal punto di vista emozionale, ricorderemo tutti, cioè ricordiamo tutti Coberto quando si era messo a piangere, può cambiare qualcosa, però è molto più semplice che in europeo, vedi Coberto, si mette a piangere perché percepisce molto di più l'evento, certo, più di quanto non faccia un americano. Paradossalmente Booker ha, tra virgolette, la benzina per fare un cinquantello di fronte agli altri. Però
sono d'accordo.
Però sono sincero, secondo me anche a loro interessa.
Guarda, credo che quello che hai detto sia verissimo nella bolla. In realtà fuori dalla bolla la differenza di mercato per quanto riguarda la percezione generale vale. Non vale per Booker nel dettaglio, che se non mi ricordo male è stato abbastanza votato dai...
Sì, era abbastanza.
Parliamo comunque di un super borderline all star, cioè non, sì, non è...
No, esatto, non è che sparisce domani, non se ne ricorda più nessuno. Vale sicuramente però quello che diceva Fleccio, cioè un discorso di status che poi ti permette di accedere a certi slot contrattuali, ai bonus di contratto e senza arrivare ai Supermax, alla Rose Rule, quella roba ancora a parte, e magari ai contratti per le scarpe, magari alla pubblicità e magari a un sacco di altre cose che poi alla fine, se sommate tutte insieme, valgono. E poi infatti, vediamo anche dimmi, scusa, vai.
Ne parliamo proprio perché ha tutte queste, esatto, queste conseguenze che alla fine sono importanti per la Lega, per i giocatori, eccetera. È chiaro che se fosse fine a se stesso e rispecchiasse anche a livello economico, politico-economico, nel senso che comunque sposta un po' le gerarchie per alcuni giocatori, se non fosse così probabilmente non avremmo neanche pensato a chi fosse andato allo Star Game, certo, che no. Cioè, quest'anno forse c'era un po' l'interesse di capire cosa potessero fare per Kobe, per ricordare Kobe. Ho tirato fuori una roba che a me non fa impazzire, è anche vero che l'hanno dovuto tirare fuori in fretta e furia perché purtroppo è mancato una settimana fa. Diciamo che credo che potranno farlo in modo più, sì, in modo un po' più carino, ecco, in futuro.
E poi ultima cosa, è vero che non arriviamo agli eccessi di Gobert che si mette a piangere, ma non dimentichiamoci, questo è chiaramente un mega estremo outlier, quello che volete, che c'è gente che ha rosicato durissimo per essere rimasta fuori dalla partita dei rookies.
Vabbè, ma Jackson Hayes, povera bestia.
Ho capito, povera bestia, però...
No, però, nel senso, anche la gente di Bill ha rilasciato la dichiarazione, esatto, cioè, James Jones ha sentito il dovere di rilasciare una dichiarazione, nel senso, se la gente male, rosica e ci sta male, vuol dire che...
Però la gente di il GM di Jackson Hayes è andato giù di testa.
Sì, vabbè, e lui ha fatto il coglione, però in ogni caso... Se i giocatori o chi per loro si sentono in dovere di dire roba del genere o di fare dichiarazione roba del genere, vuol dire che fondamentalmente gli interessa, per esatto, quanto a noi non frega esatto, un cazzo.
Esattamente. Ma probabilmente neanche loro frega un cazzo della partita di per sé, frega un cazzo...
No, è solo lo status.
Anche se esatto, lo status.
Il 10% del bonus.
La ragazza non so dove. Grazie, mm-hmm, no.
Va bene.
No, ma non è casuale il richiamo a Sanremo, cioè, perché sono veramente due kermesse che non hanno valore tecnico.
Bravo.
Perché se ci pensi, anche per Sanremo è così, cioè alla gente fondamentalmente in linea di massima frega molto poco, però per un cantante Sanremo è una vetrina, sì, rappresenta determinati interessi, no, eccetera, eccetera.
Scherziamo, è molto meglio Sanremo, anzitutto
siamo calmi. Qualsiasi risposta, in questo caso qualsiasi risposta è quella sbagliata, quindi fate quello che volete, avete torto, quindi va bene.
L'epicentro nazionale popolare, tutto quello che voi respirate, fate, mangiate, pensate, anche se a vostro malgrado.
Esatto, tutto quello che schifo, quindi, esattamente, sì.
L'importante è che voi lo schifiate o meno. È comunque il fatto che è centrale nella vostra esistenza, anche se voi... magari i vostri genitori sono conosciuti e di sottofondo c'era una canzone di Sanremo, quindi la massima è presente, è un po' come un gas benefico, non è importante che sia un gas benefico, l'importante è che ci sia. Ora, è nazionale popolare, io lo ricordo, una kermesse comparabile è l'Oscar, ma all'Oscar stanno fermi a mangiare sostanzialmente le cozze e lo champagne in attesa che qualcuno richiami se hanno vinto o perso. Questa era la manifestazione canonica.
Scusa un attimo, disclaimer ascoltatori, inizia la parte che metà di voi non vuole sentire, quindi se volete il podcast finisce qui. Vai pure Tim.
Non è un caso che abbiamo fatto il top d'ascolti con Sanremo di Colcroscore, perché alla gente piace andare a lavorare.
È vero comunque. È
adesso lo voglio dire io senza piangere,
è
questo.
È una grande verità. No, ma secondo me è perché palesemente non si ascoltano per quello che diciamo sul basket, ma per le stronzate che diciamo.
Ma questo lo sapevamo già, in effetti.
Appunto, beh, questo è la dimostrazione più lampante.
Va bene, allora, fate il cavolo che vi pare, come, quando, chi, dove, non mi interessa, fra 13 minuti cade la connessione.
Allora, se voi siete d'accordo, certo di farvi cosa gradita, poi adesso voi dire no, io presenterei rapidamente il DQ.
In 13 minuti devi farcela, eh?
Chiudo. Andiamo.
Esatto.
Dai.
Faccio un auto reverse, andiamo in ordine alfabetico reverse, perché partiamo dalla Z e andiamo fino a... Allora, quindi la 24esima, il 24esimo big è Tosca, 52 anni, che nel 96 ha trionfato con Vorrei incontrare con 100 anni. Canzone esattamente... Esatto,
tu proprio
lei.
Come lo sai?
Quindi torna a Sanremo.
Allo scatto che lo sai anche, e quando...
Occhio che
vabbè, se dai, sono... Dick, la conosci anche tu questa,
che se
dai,
sono 24 no. Io non vorrei fare le pulci, ma 24 vuol dire uno ogni 30 secondi. Questi 30 sono già andati.
Pensavo 24 fosse in onore di Coppia.
Lo so, perché io ho...
Io chiamo l'editore, è molto calmo.
Perché lo so e perché io penso di essere cantato al Festival di Sanremo.
Però la connessione ti ha punito. Andiamo avanti.
Sentito solo, penso di essere.
È giusto poi... così. Andiamo avanti.
Però mettendoci la parola in mezzo potrebbe esserci qualunque cosa.
Dicevo, sperando di non essere interrotto da. Ma penso di essere l'unico che ha un.
Adesso devi farne uno ogni 25 secondi.
Mi sta regalando. No, comunque, bro, dice una cosa importante. È una delle cantanti
con le cinque che...
Ma era Flipper, era il rumore di Flipper.
No, Flipper fa un altro rumore. Adesso
importante, la canzone si chiama più disciplina, ragazzi. La canzone si chiama Ho amato tutto e ha il pianoforte come protagonista. Il 23esimo, che probabilmente è la preferita di Fleccio, e comunque secondo me è in larga parte.
Io non sento Tim, però
non si parla della redazione cosa, e Rita Pavone.
Lo sto sabotando, ma mi riempie il cuore di gioia. Questo.
Sì, ragazzi, allora a questo punto io come protesta vado via. Mi sentite?
ora sì. Ma prima no,
io ho capito. Ho capito che Lore ha cantato a Sanremo.
Esatto.
E poi dopo quello ho sentito soltanto sprazzi.
Quelle cerniere.
No, potresti peraltro essere un musicista migliore di molti Remo se suoni le cerniere.
Vai Tim.
Allora, il ventitesimo big è Rita Pavone, credo.
Avanti.
Su Rita Pavone la connessione si rifiuta.
Preferivo non averlo sentito.
Potremmo chiudere la trasmissione con Rita Pavone.
No.
Chiuderei più Rita Pavone, ma sì. Vabbè.
Poi dopo 48 anni.
C'è il Robo Team, no.
Guarda, è veramente un peccato, ma non si può
fare. Cazzo, non ora.
Tim, sei proprio tanto robotico.
Tim?
A questo punto...
Ecco, scusate.
Io credo che sia d'obbligo prendere una decisione dura, ma...
Fai silenzio e andiamo avanti.
Cancellare anche la diretta di giovedì per evidenti problemi tecnici. Cancellare.
Chiuditi nel tuo armadietto come fai tutte le
mattine. Rita Pavone l'avete sentito, 23esimo?
Sì, Rita Pavone sì. Nel disgusto l'abbiamo sentito.
Siamo al 22esimo e qui entriamo nella scivolosissima nidiata uscita dei vari social, amici e compagnia bella. Ale Ricchi, classe 92, che debutta sul parco dell'Ariston. Non ne sappiamo nulla e francamente non me ne può fregare di meno.
Ma 92 è un vecchio di merda. Come fa a essere uscito dai social? Fa niente.
Hai 28 avanti, anni, esatto. Ti voglio fare Ricchi.
Poi,
avanti.
Il 21esimo è tale Raffaele Gualazzi. Quarto festival, è un brano che dovrebbe avere delle atmosfere sudamericane. Guarda,
ma festival di che? Festival della Cassola, ma che...
Io credo che
Sanremo Giovani.
È vero, e a me è giunta voce che è uno dei preferiti dei Faz, però adesso questo...
Guarda, come bersaglio per le freccette, forse.
Al 20esimo, un animo tormentato, c'è tale rancore, rapper romano,
vabbè.
1989, che l'anno scorso ha partecipato...
Donatello Rancore, fratello di...
No, piano, Rancore è un favorito della redazione, di almeno due mesi.
Esatto, mio favorito, esatto.
Poi i 20esimi sono un gruppo che piace ai giovani, quindi è un po' fuori dal vostro target. Trattasi di Pinguini Tattici Nucleari, che devono il loro nome a una birra scozzese, quindi credo che tutti
bravi ma odiosi.
Più in simpatici.
Piacciono a diversi membri della redazione anche loro.
E praticamente la canzone è dedicata a Ringo Starr e in teoria a una specie di ironia dedicata agli Eterni Secondi. Il 18esimo, questo è veramente un gigante della canzone italiana, non a caso il titolo è gigante, è Piero Pelù, che debutta...
Ma Piero Pelù le lecca ancora, le marina.
Esatto. Cioè.
Che mi inserisco per i fan delle hot takes di mia moglie. Mia moglie non ascolta Piero Pelù perché è convinta che sia un adoratore del demonio.
Ma quella è
una vaga assonanza, ma vaga però.
Io ho detto, ma scusa, ma ce l'hai presente Ghigo Renzulli? Ma ti sembra che con quella faccia e quella forma corporea sia un adoratore del demonio? Sono assolutamente nazional popolari.
Sono adoratori del tortellino, secondo me.
Esatto, lei li considera dei pericolosissimi satanisti e quindi non vuole saperne nulla dell'etica di Piero.
Ma tra l'altro io se fossi il demonio mi offenderei.
Io sono il demonio, ho schiere di adoratori, ma immagino, non so, quelli che bevono il sangue con le acce, no, sì, tu c'hai sì. Ghigo Renzulli e Piero Pelù, dai.
Però l'immagine che poi è abbastanza evidente. Andiamo velocemente.
Scusate, c'è una cosa sola, un'ultima cosa. Flencio, ma giovedì la Marta ha qualcosa da fare un po'.
Però lei guarda Sanremo come tutti gli anni con estrema serietà e estrema attenzione, però visto che non questa volta starò io, no, potrà partecipare, potrà essere coinvolta nelle...
Benissimo.
Dicevamo, il 17esimo è Paolo Iannacci, ovviamente figlio del famoso Enzo, che praticamente torna dopo aver partecipato a una comparsa del 98 quando un musicista ride, però Paolo Iannacci, tutto sommato, è la prima volta che si esibisce da solo.
Quindi siamo al girone dei raccomandati, già.
Sì.
Vabbè, c'è un nome pesante. Il 16esimo è un po' un famigerato, che non so se la redazione piace o non piace, ma è comunque un nome pesante. Attaremo che è Michele Zarrillo.
Si presenta come pesantissimo.
È un po' pesante, esatto.
È quello della Roma Blu, vero?
Sì. Anche in questo caso sì,
che in realtà è...
Cantatoriale romano, e quindi io chiedo scusa a tutti perché
sì, che in realtà è Beppe Fiorello che interpreta Michele Zarrillo, credo, perché
poi il 15esimo è un altro nome pesante, trattasi di Marco Vasini giunto al
qua, quello pesante è pesante,
scusate, qua servirebbe un rumore di cerniera e poi un rumore di mescolamento, sì, e la ravanata non credo che si senta, ma avete capito, ecco.
No, mi dissocio.
Perfetto, fantastica.
Ma tra l'altro l'avevo perso di vista, ho visto una foto sulla stampa ieri, cioè sembra un hipster
è stata su uno spigolo senza capire il perché, poi in realtà l'hai capito
lui, ma lui non ha perso di vista te,
probabilmente. Esatto. Anche lui è adoratore del demonio.
Lui sì.
Sì, ti fa Fiorentina, quindi ci sta.
Abbiamo, diciamo, la bella ragazza della situazione, oltre che un'ottima cantante. Io l'ho scoperta perché per caso, quando uscivo varie tizie, ogni volta mi dicevano, quando tra di loro si facevano i complimenti, ah, sei bellissimo amore, assomiglia a Levante. Io dico, ma chi è Levante? Ah, no. Quindi praticamente piace anche molto alle donne, che di solito è una bella donna, è abbastanza strano. E Levante è l'analisa di questa edizione, sicuramente degno del
Radio Borghi. Sì, piacerebbe.
La gnocca
e fa il famoso brano Tappami Davanti, no?
Sì, infatti, no, fratelli, libero, neanche con Fratelli Libero e Selvaggio.
E abbiamo un titolo della canzone che è molto difficile, Tim Bum Bum. Comunque Levante sarà chi? Sicuramente si chiama Tim Bum Bum, titolo della canzone.
Ma perché?
È perché comunque Levante ci devi stare, perché anche in questo caso è una Levante.
Sì, va bene.
Io volevo annunciarvi che Levante l'ho vista in concerto ad un festival che hanno fatto qua vicino e mi sono chiesta a quanti l'abbia data per riuscire a casa.
Mi dissocio perché tardi di grande artista. Mi
sono tardi.
Confermo.
Mancano 5 minuti, 5 minuti.
Quello. Allora, tredicesimo, non vecchia conoscenza, sicuramente i fan delle storie tese ricorderanno un famoso video, Le Vibrazioni.
Quindi,
Le Vibrazioni con Dope. Tutto sommato, senza fame e senza rode. Al dodicesimo, Big, abbiamo il chiacchieratissimo e polemizzatissimo Junior Kelly. Anche qui, purtroppo, rapper romano, tutti romani, capisco perché, che si rimette la maschera per sedere sul palco dell'Ariston. Quindi, quando vedrete un tizio che sale con la maschera, trattasi di Junior Kelly.
Non
la
polemica più scheda.
La polemica più stucchevole degli ultimi 80 anni, ma fa niente.
Non abbiamo il tempo di scegliere la canzone.
Da caprone.
Io spero vivamente che esca e pisci su fiori.
No. Poi l'undicesima Big è Irene Grandi, che credo porti in gara un brano scritto da Vasco Rossi. Non so se è una cosa positiva o un aggravante. Irene Grandi fondamentalmente è sempre abbastanza apprezzata dal pubblico. Al decimo posto abbiamo un'altra delle nidiate dei social contro social talent e cazzi e mazzi, ed è tale Giordana Angi, che ha vinto,
chi?
Mi dicono,
chi cazzo
Giordana
è?
Angi, carina, anche graziosa, che ha vinto la 18ª edizione di Amici, leggo qui perché no, non l'ho mai sentita cantare, è già stata a Sanremo nel 2012, delle 9 proposte, quindi stranamente non va a
ricordare. Ma come 18 edizioni di Amici?
Esatto, Amici è maggiorenne, e come è già stata a Sanremo nel 2012? Questo ha vinto Amici 7 anni dopo aver vinto.
Amici di chi? Amici di chi?
Non mi interessa.
Amici vostri, perché mentre vi distraete sono tutti amici vostri.
E se comunque manca 3 minuti.
Al nono posto, è Francesco Gabbani, che ricorderete.
Non ti azzardare a bloccarlo, non ti azzardare.
Guarda, veramente parte della rivolta.
Va bene, io lo blocco e poi montate e pubblicate voi la puntata in segno di protesta, mi piace.
No, mo non fa coatto, dai, stai serio. Gabbani, abbiamo detto che in questo caso, ecco, viceversa, quindi al posto di Occidentali Scarma, che era una canzone cazzeggiante, che dovrebbe essere una canzone seria, quindi fate un po' traete voi le vostre conclusioni. Al decimo posto, il figone del festival, che quindi anche l'altro sesso giustamente vuole la sua parte, tale Enrico Nigiotti, che credo abbia partecipato a X Factor, io non avendolo mai visto non lo posso dire, ma che qui parlano dell'87, quindi è abbastanza vetusto, però piace alla gente che piace.
Ma questo non vorrei sbagliarmi, ma era quello della canzone del nonno, che aveva fatto diventare, pazzo l'anno scorso, 2 anni fa.
Sì, ha fatto diventare pazzo anche la mia moglie, l'ho ascoltato tutto. Accidenti a lui
e accidenti a lui e basta,
questo,
grazie.
Esatto. Mi aveva generato un odio ancestrale, comunque niente.
È tornato.
Prego.
Al settimo posto abbiamo Elodie, non ho capito ancora come si pronuncia.
Elodie, no, non ti permettere che qua siamo su livelli di alte prestazioni.
Anche qui abbiamo una bellissima ragazza, non diciamo meno rassicurante rispetto a Levante, ma comunque c'è il suo perché. Sì. Anche in questo caso è uscita da Amici nel 2015, era già a Sanremo nel 2017. E quindi anche
e la domanda è, non poteva starci dentro Amici, ma andiamo avanti.
Però attenzione, perché il brano gliel'ha scritto Mahmood, che ricorderete, vincitore del festival della Sezione, quindi magari c'è anche la canzone a un certo livello.
Io volevo dire che Elodie non mi interessa da dove sia uscita.
Anche se hai il tempo di farlo, quello che volevi
una
dire.
Una mezza idea, ma comunque è altissime prestazioni, messo giù da gara a 70.
Avanti, grazie.
Piace la redazione. Abbiamo una chiacchieratissima Elettra Lamborghini, Zesto Big, cantante, rapper e personaggio televisivo. Elettra Lamborghini, rampolla, diciamo, della nota famiglia automobilistica, okay. Arriva con una specie di incrocio musicale tipo Britney Spears.
Okay, lo dico, questo sarà il momento Morgan e Achille Lauro dell'anno riportata quest'anno, quindi l'esibizione di Elettra Lamborghini in quest'anno, giovedì sera, non so a che ora sarà, un momento
mamma mia, non vedo l'ora, con mischietta
sì.
Fai finta
di non scusa se ho 8 minuti su 7 ore di Madonna, cose che reputo per tutti interessanti,
ma sai se twercano su vecchi in prima fila
ma stiamo tutti aspettando il porno della Lamborghini, quando, per favore,
avanti, grazie.
Tu Lore non lo vuoi sapere, perché quei vecchi in prima fila sono pieni di cocaina più che un narco. Quindi se vanno lì e twercano, quelli le spezzano in due come una mela. Tu temi per i vecchi, ma io temo per bicicletta.
Allora,
tu non sai la potenza di un
che siamo già 2 minuti oltre,
di un assessore democristiano di 60 anni caricato a cocaina.
Siamo al quinto
il microfono, ridi da solo.
Abbiamo Diodato, 38 anni, che
partecipa.
Ma come tra l'altro, se
ma no,
c'è Paolo Brolis che è un stradiodato in psicologia.
Con un brano interessante che a quanto sembra è un invito a rompere i silenzi che allontanano le persone. Quindi,
noi ne invitiamo a rompere i coglioni.
Esatto, gli ha chiesto.
Siamo quasi arrivati. La quarta coppia dei Big, che credo in questo caso sia molto propensa la redazione a tifare per loro, Bugo e Morgan.
Sì. Esatto,
poi gli assessori caricata cocaina.
Sappiate che per la vostra felicità c'è Morgan e c'è Letta Lamborghini allo stesso festival. Dimostrazione sì. Che il festival è veramente interessante. Ne mancano tre, allora gli ultimi, quindi meno tre. Allora, il prossimo è Anastasio, che è la seconda volta sul palco di Sanremo. Anche in questo caso, credo che abbia vinto X Factor 12, ma non credo che questo sia, per fortuna, non è romano. 12.
Ma come 12 stagioni di X Factor?
No, mi fa prudere le mani, ma andiamo avanti.
Prego. Merda, Nick, un attimino abituato a questo concetto.
Sì.
Alberto Urso, non D'Urso, quindi non è
parente. Ah no, è giusto, lo conosco io.
Questo io vi invito.
Ha vinto Amici pure questo.
Sì, andate a vedere tutte le sue foto, lui è un cartonato. Sempre la stessa faccia.
È un cartonato sfocato, tra l'altro.
Questo è come se avessi preso una padellata nel viso e non può cambiare niente.
Attenzione, in questa casa siamo vicini a un incrocio tra lirica e pop, quindi c'è paura che scappi fuori una cosa tipo il volo.
Bravo, stavo per pensare la stessa cosa. Guarda.
Speriamo di no.
La mia stima in condizione questa frase. Vai.
E poi The List, Battle of the List, e Achille Lauro, in ordine alfabetico, che praticamente l'anno scorso ha fatto onde con la sua Rolls Royce e quest'anno torna con un grazioso me ne frego, e quindi anche in questo caso chiedo scusa a tutti perché è romano pure questo, quindi non mi scuso veramente.
Però se segue la stessa parabola dell'anno scorso, quest'anno fa una ballad solo chitarra, perché doveva spaccare il mondo, ha fatto un pezzettino rock del cazzo quest'anno.
Rock.
Quest'anno lui,
consapevole di questo, torna e dice me ne frego, avrei dovuto, non ho potuto, pazienza.
Ci fa piacere.
24 B che direi veramente bene,
però c'è una cover di E chi se ne frega, che è una cover di Metallica di Masini.
Veramente sì. Falso, siamo stati veloci e anche tecnici, così.
Purtroppo non indolore, però quello avrei preferito.
Ma quindi i favoriti chi sono, Tim?
Miei o in generale?
Hai un secondo per dirli.
I vecchi prima fila.
Allora, per questioni sentimentali, la mia favorita è Levante. In realtà i favoriti ne gira, guarda, anche le quotazioni sono abbastanza strane. Comunque io tendenzialmente mi giocherei, fammi ci pensare un secondo, o Le Vibrazioni oppure direi Temo Zarrillo.
Ma come, no,
Zarrillo, come Zarrillo?
Ma non è il 98?
Ragazzi, a Zarrillo dirà sempre
qui parte il terzo segreto.
Tra l'altro Zarrillo non era stato anche era stato dentro, ha rischiato di finire dentro per maltrattamenti alla moglie.
Ma magari
c'era una storia del
come Mazzarrillo.
No, ma ti giuro, non ho...
vabbè,
non
basta,
so maltrattamenti alla musica, forse alla vita.
È tardi, basta.
La nostra preferita, ho deciso è che tantissimo. La nostra preferita è Levante, quindi avendo io il primo del voto di redazione per quanto riguarda Sanremo, mi sono andato assegnato, direi che
bravo, Levante. Che è tardi. Basta, se qualcuno ha interesse, spero di no, ci sentiamo giovedì sera, orario da definire, poi pubblichiamo tutto sui social per quanto riguarda oggi. Basta, grazie, ciao Freccio.
Ciao a tutti.
Ciao Nick, comparso dall'alto.
Buonasera a tutti i sudditi dei terrestri.
Ciao Lore.
Ciao a tutti.
Ciao Show.
Un saluto a tutti, in particolare a Devin Booker.
Sì, Lore, smettila. Ciao Tim, grazie per la preview.
Ciao a tutti, prego, forza Levante.
Mi sì, sull'orzetto ricchione. Some people call me the space cowboy. Yeah. Some call me the gangster of love. Some people call me Maurice. Cause I speak of the pompous of love. People talk about me, baby. Say I'm doing you wrong, doing you wrong. Well, don't you worry, baby, don't worry. Cause I'm right here, right here, right here, right here at home. Cause I'm a picker, I'm a grinner, I'm a lover, and I'm a sinner.